l'erede più vero e più integrale, diciamo, del Boccaccio è Chaucer, il quale non menziona mai Boccaccio per nome, anche se forse lo ha conosciuto a Firenze, ma dal quale ha preso tantissime cose, soprattutto dalle opere cosiddette minori della giovinezza del Boccaccio, cioè il Filostrato, il Filocolo, il Teseida e via di seguito. Rimane ancora in dubbio se abbia ripreso il Decameron o no. Fatto si è che anche Chaucer decide di scrivere o di mettere assieme una collezione di novelle che diventerà appunto i Racconti di Canterbury. Il principio qui della raccolta è diverso da quello del Boccaccio, cioè non sono giovani uomini e giovani donne che si riuniscono assieme fuori Firenze per via della peste, ma è invece l'inizio della primavera, in aprile, che decide uomini e donne da tutta l'Inghilterra a recarsi in pellegrinaggio a Canterbury, appunto, a trovare, a vedere e a ossequiare, a celebrare la tomba di San Tommaso Becket. I Racconti di Canterbury inizia con un prologo famosissimo che celebra la natura. One that April with the shore assaulted, the drought of March hath pierced to the rot, and bathed every vein in switch liquor, of which virtue engendered is the flour. E cioè, in italiano, quando pioggia d'aprile ha penetrata l'aridità di marzo e impregnata ogni radice e vena dell'umore, la cui virtù ravviva foglia e fiore, e infolto di brughiere, boschi spogli, zeffiro in gemma, teneri germogli con mite soffio, eccetera, allora tutta la gente desidera di andare in pellegrinaggio a Canterbury, quel glorioso martire a visitare e per l'intercessione ringraziare. E questi pellegrini si ritrovano in una taverna di Southwark. Southwark è appena a sud del Tamigi da Londra, adesso è parte di Londra, e al Tabard Inn si riuniscono, c'è un oste che diventerà famoso naturalmente nella letteratura inglese, che parla con loro e propone un gioco, diciamo così, mentre andranno verso Canterbury. Ciascuno di loro dovrà raccontare due novelle andando e due ritornando, e chi racconterà la novella migliore avrà il pasto pagato quando tornano a Londra. In realtà poi il pellegrinaggio si svolge in maniera imperfetta, diciamo così, e cioè non raggiungono mai Canterbury. I pellegrini raccontano solo una storia ciascuno e queste storie variano moltissimo da pellegrino a pellegrino. Anche qui c'è una varietà straordinaria come quella del Boccaccio, forse anche superiore a quella del Boccaccio. Le novelle sono spesso più lunghe e spesso sono in versi, mentre quelle del Boccaccio, come abbiamo visto, sono tutte in prosa. Il prologo generale, dal quale viene quei versi che ho appena citato, descrive tutti i pellegrini e ognuno di questi pellegrini ha una caratteristica speciale, ha un carattere speciale, sembra che siano imitati dalla realtà. Cioè il monaco, che è un monaco grasso, il quale mangia abbondantemente, quindi assai poco del monaco come noi pensiamo tradizionalmente. C'è la famosa donna di Bath, ci sono le suore, le monache, che sono anche loro elegantissime e hanno assai poco di monacale. C'è il cavaliere, che invece è un cavaliere serissimo e che però Chaucer indirettamente prende in giro per aver portato la guerra e la violenza in Europa orientale. Ci sono una quantità di personaggi che appartengono al genere della cosiddetta estates satire, cioè della satira degli stati, l'indulgenziere e via di seguito. Nel corso delle storie, cioè dei racconti, ci sono anche imitazioni di storie precedenti. Per esempio il monaco racconta tutta una serie di storie più brevi che viene sottotitolata De Casibus, e chiaramente ha in mente l'opera del Boccaccio De Casibus Virorum Illustrium, cioè le cadute degli uomini illustri. Tra queste la storia del conte Ugolino, che invece viene ripresa da Dante naturalmente, da Inferno 33. È una storia tremenda che Chaucer cambia, di cui cambia anche la direzione, ma alla fine della quale il monaco loda Dante sperticatamente proprio ne riconosce l'onnipotenza nel narrare. Ora daremo alcuni esempi di questo narrare Ricciose, che è veramente straordinario. I poeti successivi diranno che con Chaucer comincia la letteratura inglese, che Chaucer è il padre della letteratura inglese, cosa che in effetti è vera. L'attenzione alla realtà, e dunque la mimesi per così dire, è molto importante in Chaucer. Per esempio, nel racconto del Mugnaio, che è un racconto ambientato ad Oxford, dove la storia riguarda un mugnaio, la sua giovanissima moglie e uno studente di Oxford, che è uno studente di astronomia, Nicholas, che si innamora naturalmente della giovane moglie e con la quale va a letto, e poi di un giovane chierico, Absalom, che anche lui desidera Alisun, la giovane moglie. Dunque in questa storia viene descritta, proprio all'inizio, la giovanissima moglie del mugnaio. E sentite come viene descritta, in inglese ancora più bella, ma anche in italiano fa la sua figura.
Da poco il carpentiere era sposato ed era della moglie innamorato, una moglie sì giovane e piacente che un corno egli temeva ansiosamente. 18 anni soltanto, e quasi in gabbia la custodiva con gelosa rabbia. Rozzo, non sa niente di Catone che consiglia dei simili l'unione, e l'uomo nel suo stato si ha da unire, giovani e vecchi spesso hanno da dire. Ma quello si trovava preso al laccio e non poteva più trarsi d'impaccio. Difficile trovarne una più bella. Di donnola la sua figura snella e bianco come il latte del mattino il suo grembiule, stretto sul vitino da una cintura in seta decorata. La camiciola, da ricami ornata, sia sulle spalle che davanti al petto, era bianca, ma nero era il colletto. La cuffia, che con nastri era legata, in quella stessa seta era tagliata. Portava sulla fronte un bel nastrino e l'occhio aveva vispo e birichino, le fini sopracciglia ben curate, come prugnole scure ed inarcate. Era al vedersi di sì grato aspetto, flessuosa come un pero giovinetto e morbida come lana d'agnello. Portava appeso al fianco un suo borsello che di frange e di ottoni era adornato. Chi avesse al mondo pure ben frugato non avrebbe trovato sì perfetta una tal bella e vispa bamboletta. Aveva nello splendido incarnato la luce di uno scudo allor coniato e il suo canto, sì vivace e gaio, di rondine pareva in un granaio. Di un capriolo ancora da svezzare aveva lieto slancio nel danzare, la bocca dolce come birra e miele o come in paglia ed erica le mele, pareva una puledra non domata e proprio come un'asta era slanciata. Grande quanto la borchia di uno scudo, un ciondolo le ornava il collo nudo, in alto si allacciava la scarpina, una vera primizia, una cosina adatta a star nel letto di un signore o a sposare almeno un valvassore.
È un brano straordinario perché, pur non contenendo, come sarebbe in un racconto o romanzo moderno, nessun elemento, diciamo così, esplicitamente sessuale, però è di una sensualità straordinaria. Basta guardare questa vitina della Alison che ci si innamora di lei, e in effetti Nicholas appunto di lei si innamora, e così anche Absalom. Poi la storia del carpentiere di Oxford si trasforma in una storia comica, perché Nicola fa finta che ha capito dagli astri che sta per arrivare una sorta di diluvio universale e fa costruire 3 arche, cioè 3 vasche, diciamo così, al carpentiere, al falegname. In una si mette lui, in un'altra c'è Alisun e nella terza c'è lui, il carpentiere. Durante la notte, naturalmente, lui va a trovare Alison, con cui giace, e a un certo punto il carpentiere se ne accorge, allora gridano a fuoco, e ma allora l'acqua, l'acqua, l'acqua. Allora il carpentiere molla le corde che reggono la cosa e che reggono la bagnarola, insomma, dove si trova, e cade giù a terra, fracassandosi tutto naturalmente per via di questo scherzo. compreso nello scherzo c'è poi un'altra cosa, lo scherzo che viene fatto invece a Absalon, il chierico che fa la corte a Alisun. Siccome è buio completo, le strade del Medioevo non hanno luce, allora durante la notte lui vorrebbe un bacio da Alisun. Lei sta per la notte con Nicholas e invece si affaccia alla finestra, al piano terra, sporgendo il deretano, e Absalon bacia il deretano, ma la parte, diciamo, pelosa, e quindi schifatissimo se ne va. La volta successiva lui ritorna e questa volta si porta un ferro per marchiare gli animali, i cavalli in particolare, un ferro bollente. Ma questa volta alla finestra non va Alisun, la ragazza, va invece Nicholas, lo studente, diciamo, il dottore, insomma, di Oxford, e quindi se lo prende lui. Ecco perché a fuoco viene giù quell'altro con l'acqua. Una storia straordinaria. Ma i Canterbury Tales contengono anche loro tante storie, non sono 100, non sono 2 per ogni pellegrino, ma sono lo stesso moltissime, e c'è qualcuno, Dryden, nel fine 600, inizio del 700, che parlava dell'abbondanza divina di Chaucer nel redigere i racconti di Canterbury. Una delle storie è raccontata dalla formidabile donna o comare, come veniva chiamata in passato, dalla donna o comare di Bath. La donna di Bath non è una donna qualsiasi, è una che è stata sposata a 5, poi 6 addirittura mariti, quindi che ha una certa esperienza, diciamo, che uno si immagina come un donnone, diciamo, che è imponente, piuttosto prestante e prepotente, diciamo. Quando arriva al punto di dover raccontare la sua storia, la donna che è stata descritta nel prologo generale racconta una storia invece arturiana, una storia di sottomissione della donna al marito e del marito alla moglie, quindi una storia che non sembra essere adatta a lei, anche questo è un problema ricorrente nei racconti di Canterbury. Ma prima della storia c'è un prologo lunghissimo in cui la donna di Bath esibisce una cultura straordinaria, cioè sembra che questa abbia letto tutti i padri della Chiesa, tutti gli autori classici, eccetera, esibisce una cultura straordinaria. Sentiamo un brano della donna di Bath che parla agli altri pellegrini.
Mancasse degli autori la sapienza, descrivere potrei per esperienza del matrimonio le calamità che, cominciando ai 12 di età, ne venga il cielo sempre ringraziato. 5 mariti in chiesa mi han portato, e seppur tanti n'ebbi da sposare, tutti da bene li ho da ricordare. Più di una volta mi hanno assicurato che, avendo Cristo in Cana presenziato a quelle nozze e non ad altre dopo, ciò d'insegnamento aveva scopo che un solo matrimonio sa da fare. Mi pare allora il caso di tornare a quello che Gesù sul pozzo ha detto alla Samaritana in suo cospetto. 5 mariti avesti in buona pace, ma non è sposo chi con te si giace. Disse così, ma non si può capire quel che volesse esattamente dire. Perché non si contava, cosa strana, 5º marito alla Samaritana? E quanti poté averne giustamente? Non ebbi mai risposta pertinente a tal domanda in tutto il mio passato. Ciò che si dice è tutto immaginato. Che Dio ci ha imposto, come ricordate, crescete, gente mia, moltiplicate.
E questo monologo della donna di Bath va avanti ancora a lungo. Come vedete, discute le autorità religiose, il Vangelo, la storia della donna sorpresa in adulterio, eccetera, eccetera. Tutto per provare, lei dice per esperienza e non per autorità, che cosa veramente sia o debba essere il matrimonio, di cui lei ne ha, diciamo, attraversati indenne 5. Per di più ne ha attraversati indenne 5, andando anche in pellegrinaggio a Roma, a Gerusalemme, a Santiago di Compostela. Bisogna capire che all'epoca partire dall'Inghilterra e andare in pellegrinaggio in questi 3 posti era roba che prendeva via un anno, insomma, di viaggio, non era una cosa come oggi. Dunque un'esperienza straordinaria. Tuttavia nei racconti di Canterbury ci sono anche racconti serissimi così come nel Decameron di Boccaccio, forse ancora più seri. Per esempio, l'ultimo racconto è una predica, molto semplicemente, del parroco. Una predica piuttosto noiosa, a dire la verità, ma che perciò se concludeva in qualche modo la parte, diciamo, seria, l'aspetto serio di questa collezione. Ma ci sono anche racconti che fanno i conti con aspetti più somber, si direbbe in inglese, cioè più grigi, più scuri della vita. Per esempio, il cosiddetto racconto dell'indulgenziere. L'indulgenziere è un tipo un po' particolare che appunto vende indulgenze false naturalmente, facendole passare per vere. Ciò se lo descrive e dalla descrizione che dà nel prologo generale e poi nel prologo al racconto, questa figura è una figura ambigua, forse per metà omosessuale oppure forse castrato, non si capisce, insomma ha un'ambiguità di fondo. Ma la storia che racconta è una storia che si chiamerebbe unheimlich, cioè non normale, diciamo, che desta un po' i brividi. La storia è questa, detta in sommario, diciamo, è la storia di tre criminali, i quali si ritrovano, tre giovani, che si ritrovano in una taverna e hanno appena perduto un amico, un collega criminale. Cosa è successo? Dicono, beh, morte personificata, quindi morte come death. Death in inglese è maschile, come in tedesco, non femminile, come nelle lingue romanze, lo ha ucciso questo personaggio che si chiama death, che si chiama morte. E allora loro decidono all'istante di andare alla ricerca di morte e di ucciderlo, perché morte sta seminando la morte in tutto il circondario, in particolare attraverso, per mezzo della peste, che come al solito infuriava in Europa negli anni 40-50 del 300. Allora vanno in cerca della morte e per strada incontrano un vecchio. Lo affrontano, ma lo affrontano con pessima educazione, gli fanno delle domande, è questo l'episodio che poi leggerò. Il vecchio alla fine, trattato malissimo, dice «Ma volete morte? L'ho appena lasciato sotto quell'albero laggiù. Se andate lì lo trovate». I tre, dopo aver debitamente insultato il vecchio, vanno all'albero e non trovano morte. Trovano invece un mucchio di fiorini d'oro. Allora decidono di dividersi il tesoro in tre. Due mandano il più giovane in città a comprare vino per brindare l'aver trovato il tesoro. Naturalmente i due che rimangono indietro decidono di ammazzare il terzo quando tornerà indietro. Ma lui è il più giovane, ma non è sciocco, nel vino fa mettere del veleno, così quando torna naturalmente offrirà agli amici, cosiddetti amici, il vino avvelenato. E così infatti succede, cioè i due, appena il terzo ritorna, lo ammazzano. Però poi per brindare, perché adesso possono dividere il tesoro in due invece che in tre, si bevono il vino che quello ha portato e muoiono anche lui. Così tutti e tre hanno in effetti trovato morte. Non hanno trovato il personaggio, la persona morte, il maschio morte, insomma, hanno trovato la morte, cioè sono morti tutti e tre. Dentro questo racconto l'episodio del vecchio è un episodio tremendo che infatti Pasolini trattò nella sua resa cinematografica dei racconti di Canterbury. Ecco cosa dicono i tre e il vecchio quando si incontrano. Il più spavaldo dei vendicatori, «Male ti colga», disse, «come mai, ricoperto di stracci, te ne vai e ancora così a lungo puoi campare?» Che domanda. Come fai a campare a questa lunga età, a questa vecchia età che hai? Una domanda che a un vecchio non si fa, insomma, si cerca di trattarlo meglio. Lo guarda il vecchio e dice, «per cambiare la mia decrepitezza in gioventù, anche volli provare tra gli indù, ma non vi fu in città come in villaggio uno che desse giovane per saggio. Dovrò quindi portar questa bisaccia finché all'Onnipotente così piaccia. Neppur morte finora mi ha voluto, e cerco, prigioniero e senza aiuto, materno grembo per questa afflizione, battendo in terra con il mio bastone e dico: «Madre cara, fammi entrare, che pelle, carne e sangue consumare io sento, e l'ossa chiedono riposo. Quel che conservo in cofano prezioso, con ruvido sudario cambierei, e avvolgermi con quello poi vorrei, ma questa grazia ancora non mi viene, e la mia triste vita qui mi tiene». In inglese è ancora più forte il discorso del vecchio, dice soltanto questo: «Ne death alas, ne wol natan mi lif, dus walke i licarestele skaitif, and on the grund which is mi modres gate, i knocke with mi staff, both early and late, and say, leave mother, let me in, lo ho i vanish flesh and blood and skin», come svanisco nella carne, nel sangue e nella pelle. È un episodio tremendo. Chi è questo vecchio? Tante interpretazioni sono state date, inclusa quella che dice: ma rappresenta la vecchiaia. E grazie, è un vecchio, certo rappresenta la vecchiaia. Altri hanno detto rappresenta la morte. No, non è la morte, perché la morte lo troveranno poi sotto l'albero, appunto, sotto forma di fiorini da dividere. No, è il morire, io credo, cioè il dying, che è la cosa più tremenda, il momento di morire, che lui vorrebbe, perché lui desidera morire e invece non gli è concesso. Gli tocca vivere ancora, seguendo l'imposizione, diciamo, della provvidenza. Dunque c'è anche il tragico nei racconti di Chaucer. Ci sono anche elementi che poi verranno ripresi, per esempio, da Shakespeare e dai tragici del 500-600 in Inghilterra. Chaucer, padre della letteratura inglese.